22.36, appena cominciato Radio Bubbles, abbiamo di là Christian che partecipa con me a Buongiorno Interland, Marco che è l'amministratore nonché padrone di scubaportal.it, l'imperatore.
Ma secondo me non è mai stato così preparato, non l'ho mai visto con così tanti fogli sul tavolo.
Guarda, preparatissimo. Fammi salutare due ascoltatori che ci hanno mandato un sms, uno è Andrea e l'altro è Donato, che sono a casa che ci ascoltano tramite internet. Christian, non scrivono a te perché il tuo numero di cellulare non è evidentemente stato detto abbastanza chiaramente.
333 66 55 905.
Okay. Così secondo me chiaro? Questa è la solita tecnica che adotta per avere il numero delle ragazze di Milano.
Esatto, è sempre così.
Loro scrivono a Christian, poi chiediamo una mail con la foto, esatto. E a quel punto scatta il tutt'altro.
E secondo me è ora che cominciamo a fare un Miss Radio, qualcosa del genere, che funziona di più.
Allora Marco, My Shot è un concorso che è partito la settimana scorsa, finirà quando?
Finirà le chiusura delle iscrizioni il 20 di giugno.
Si tratta di un concorso fotografico
online.
Online, gratuito, possono partecipare tutti.
Tutti, non devono essere dei professionisti, quindi mi raccomando, perché non è riservato ai professionisti del settore, anzi, quello che si vuole fare è proprio promuovere anche tra chi vuole.
E si partecipa con delle foto digitali?
Ovviamente, sì.
Oh, ecco.
Allora, parlavo con Laura che mi diceva che sono arrivate molte foto troppo grosse, quindi fate attenzione a mandare foto che sono sotto i 150k, giusto?
Altrimenti verranno squalificate, così facciamo prima.
Poi bisogna anche nominarle nel modo corretto, ci vuole nome, underscore, cognome, underscore, il tipo di fotografia, che può essere A, B, C o D, giusto?
Ah, l'hai studiato anche tu, Fabio.
Ho studiato, assolutamente.
Se lo sapevo non mi preparavo io, così.
Allora, A sono foto di, Marco?
Subacquea.
Subacquea. B?
Natura.
Natura?
Dai, chiedimi. La
Poi
C? La C, che cos'è? La C, moto. E la D, panorami. Adesso C e D controllateli perché non me li ricordo.
Non ci scommetteresti. Ma anche moto, quindi, ma ne sono arrivate
quest'anno
delle moto?
Ci sono le moto e vi annuncio che 4. Probabilmente verrà inserita la quinta categoria prestissimo.
Fighe.
No.
E lì è un bombardamento senza limite, sarebbe.
No, quello lo teniamo per l'anno prossimo.
Ma c'è qualcuno che, immagino qualcuno, quando ci sono le categorie, che è andato fuori tema?
Assolutamente, l'anno scorso c'era sempre Natura su un concorso simile, era Immagini 2007 su viaggerelax.it. Mm-hmm. E Natura è arrivata la prima gnocca nuda che noi abbiamo subito pubblicato, ovviamente, no? E ci siamo beccati i cazziatoni nei primi due giorni da molte persone che...
L'avete pubblicata veramente?
Assolutamente sì.
E mi sembra giusto. Ma
non vedo perché avremmo dovuto squalificarla.
È Natura anche quella.
Di Natura di quello,
senti,
non ce n'è.
Scusa, per Natura, cioè, tu che cosa intendi?
Ma per Natura si intende le foto di in quest'anno soprattutto sia terrestre che subacquea, quindi pesci, animali e
fiori, per esempio.
Assolutamente sì, fiori, vegetazione,
vermi.
Tutto quello che si vuole, macro, micro.
Ma invece per quanto riguarda le foto sott'acqua, immagino che ne arrivino di più o di meno rispetto alle altre? Sono quelle che difficilmente...
Allora, sì, sono quelle che più difficilmente, perché c'è meno gente che le fa, chiaramente.
Perché serve lo scafandro, no? Servono macchine apposta.
Servono attrezzatura apposta. Però c'è sempre più gente che ha questa attrezzatura, che si è appassionata alla fotografia subacquea, per cui in realtà stanno aumentando anche le foto del mondo sommerso. La qualità anche sta aumentando, perché oltre al digitale la gente comunque fa esperienza, fa immersioni, fa foto, e quindi...
Tu naturalmente sarai un esperto di foto subacquee.
No, io sono uno che lavora sulla quantità,
quindi ne fai molte.
Ne faccio una cifra.
E comunque c'è anche la via più facile, eventualmente, se uno non ha una macchina fotografica scafandrata.
E come fa?
Fa le macchine, fa le fotografie alle pagine dei libri direttamente.
Esatto, o fuori dagli acquari,
esatto,
come vanno tantissimi.
Marco, può essere un'idea.
Ti è mai capitato che entrasse l'acqua nello scafandro?
Ecco, questa è una nota dolente, perché mi è capitato due volte, e due volte durante un concorso fotografico.
No!
Tu mi dirai, se sei uno che ne fa mille, può capitare, ne ho fatti due.
E
tutte e due le volte ho allagato.
Come ti è successo che l'acqua sia entrata nella macchina?
Allora, in entrambi i casi non lo so, proprio non ho la più pallida idea, perché preparo sempre accuratamente l'attrezzatura.
Come ti prepari per la trasmissione?
Come mi preparo per la trasmissione?
Quindi non ti prepari.
Una volta ho dimenticato la batteria, e una volta dopo la scheda. No, scherzi a parte, sì, non lo so perché. La seconda volta, diciamo che stavo collaudando e le facevo male, perché era la prima volta che portavo un'attrezzatura nuova. Mm-hmm. L'avevo provata a vuoto, come si fa sempre, prima si va giù con lo scafandro senza la macchina fotografica. Mm-hmm. Si fa un paio di tuffi così, si vede se tiene, e poi si equipaggia e si va via. Dovevo far tutto velocemente, quindi sono sceso con l'attrezzatura nuova e l'ho benedetta.
E poi l'hai maledetta.
E poi l'ho maledetto invece qualcun altro.
Chissà che nervi quando eri sott'acqua hai cominciato a vedere la cuetta che si formava dentro lo scafandro.
Come quando vai in piscina che vedi dentro gli occhialini che cominci l'acqua che sale, ti si copre.
Esatto. No, la prima volta è stato velocissimo. In un metro d'acqua si è riempita in tempo zero, non me sono accorto.
Veloce in dolore.
Probabilmente
il segreto è che non l'avevi chiuso. Lo scafandro?
Probabilmente sì, l'avevo chiuso male.
Senti Marco, ricordaci i premi, quali sono i premi più belli che sono in palio?
Il primo
ce ne sono tantissimi.
Ce ne sono veramente tanti e forse se ne aggiungeranno, quindi perché vabbè, insomma, poi voi vedrete le sorprese.
I più belli quali sono?
Il premio principale è il premio speciale Macanà. Macanà è un tour operator nella subacquea, Macanà Maldives, e mette in palio una crociera alle Maldive comprensiva di volo. Uh-huh. E, diciamo, un premio veramente di prestigio. Poi ci sono computer subacquei offerti da Scuba Pro Uvatec, da Sportissimo. Uh-huh. E tra l'altro vi dirò,
computer subacqueo?
Computer subacqueo è uno strumento indispensabile che serve per misurare intanto la profondità e i tempi di permanenza.
Io Fabio pensavo che fosse un notebook, cioè che andasse
che
anche sott'acqua.
Sì.
Esatto, lo scafandro anche quello
esatto.
E via,
vedi quante cose che si imparano.
Io sento che bestia. Vabbè, insomma, ragazzi, mettiamo un po' di musica e torniamo presto. Sentiamo 30 Seconds to Mars con From Yesterday. Per fortuna in questa puntata non ho soltanto Cristian e Marco che partecipano, ma sono anche allietato da una voce femminile. Ciao Isabella!
Ciao, buonasera!
Buonasera a te, benvenuta a Radio Bubbles qui su Radio Interland. Allora, Isabella, Marco, ce la presenti?
Sì, molto volentieri.
Mi raccomando, bada a te quello che dici.
Assolutamente, so i rischi che corro, quindi... Allora, Isabella è conosciuta da tutti come Ella Black, che... non penso abbia bisogno di presentazioni.
Sì,
allora,
viene subito dopo i vacanti.
A parte voi due, che esatto, che non siete subacquei, è famosa per due motivi.
Perché?
Primo motivo, per aver affrontato a mani nude, quindi diciamo senza armi, un noto.
Adesso sta arrivando la cazzata, già sono pronto.
Va bene, non la dico. Parliamo
Lo sapevo, ho proprio visto come il treno.
Prima domesticatore di squali, che è famoso come. Come lei ora in questo momento.
Che cosa ha fatto con la domesticatore di squali?
L'ha affrontato in dibattiti sulle tecniche di immersione.
Fai così, stai zitto. Isabella, presentati da sola. Allora,
guarda,
tu sei.
Ella non può capire.
Sono fatta finire impegolata in questa situazione di povero sub scuba portal. Credo non sapevo quello che facevo, purtroppo, in quei momenti.
Allora, Marco mi ha detto che tu sei moderatrice del forum, giusto?
Sì.
Ok. Quindi,
no, moderatrice lo dicono il.
Marco, dicevi?
È più smoderatrice lei.
Ok. E quindi sei una moderatrice del forum di Povero Sub, giusto?
Sì, sotto l'auto ricompensa mi lasciano
esatto.
Tutte le questioni più spinose da risolvere.
Ne lasciamo le chicche.
Ti dà molto da fare questo compito?
Beh, sì, mi dà molto da fare.
Sono indisciplinati.
Beh, comunque,
abbastanza,
più che per...
Sono dei casi, chiamiamoli patologici, da seguire.
Più che per questo sei famosa perché hai passato 14 giorni sott'acqua, è vero?
Sì, c'era qualcuno che diceva resisto più in acqua che in ufficio e io faccio mia questa frase, guarda.
Allora, qualche tempo fa, se qualcuno di voi ascoltatori si ricorda, anche al telegiornale hanno fatto vedere di questo servizio dove hanno fatto passare 14 giorni a un gruppo di subacquei composto da 7-8 persone. Quanti eravate?
6 persone.
Eravamo in 6.
6 persone sott'acqua con, mi sembra, una piccola base dove potevate rimanere sempre sott'acqua ma all'asciutto, giusto?
Facciamo che ce lo racconta lei, Fabio.
Sì, ma faccio un minimo di...
4 ambienti asciutti, 3 per dormire a coppie, e qui già i maliziosi vedo che iniziano a ridere, e una più grande, la cosiddetta campana madre, dove potevamo mangiare.
Allora, partiamo dall'inizio. Come hai fatto parte di questo gruppo?
Beh, guarda, partendo dal presupposto che non uscirai mai e poi mai dall'acqua, quando ho sentito del progetto Abissi del 2005... in cui due ragazzi avevano provato a resistere 10 giorni in acqua, ho detto anch'io subito devo capire come si può fare. quindi mi sono iscritta, ho mandato un curriculum semplicemente, poi ho dovuto aspettare 2 anni perché il progetto è stato rimandato e però alla fine ce l'ho fatta.
Ma aveva delle finalità scientifiche o era semplicemente per fare un record di durata sotto il livello dell'acqua?
No, in realtà era con finalità scientifiche, però purtroppo quello che è passato, che hanno voluto far passare certi personaggi, è più l'aspetto Grande Fratello
ludico,
che c'è stato.
Ma dai, beh, perché io ricordo
ci hanno rivoltato come dei pedalini e fatto analisi ma in ogni dove.
Quanti hanno partecipato?
Cioè, ragazzi e 3 ragazze.
Ok, voi 6.
Delle quali Stefania Mensa aveva già partecipato nel 2005.
Ma voi siete andati giù, ma quanti hanno mandato?
Dormivano anche in acqua, quindi era completamente diverso.
Quanti hanno mandato il curriculum per partecipare?
Ma diciamo che una 50ina di persone in tutta Italia, poi la selezione è stata fatta un po' per l'esperienza e un po' per
le raccomandazioni, dai, diciamo.
In analisi mediche che hanno sfoltito un po'.
E quindi dicevi che di giorno stavate svegli ovviamente e di sera dormivate a turni?
No, ognuno aveva il suo alloggio a coppie e avevamo queste cassapanche di legno su cui dormire, comodissimo ovviamente, tipo Sheraton 5 stelle.
Immagino, di legno.
E avevamo delle alloggi veramente spartani e dormivamo.
Che però servivano solo per dormire, da quanto si capisce. Voi quante ore passavate alla fine in acqua? Quindi a mollo?
Loro non sono mai usciti.
Più o meno una decina di ore al giorno, anche perché ovviamente avevamo da fare tutte le visite mediche. E poi devo dire che il tempo sott'acqua cambia completamente rispetto a quello che vivi.
Certo, ma si dilazioni tantissimo. Ma scusa, una domanda molto semplice.
Sì.
Io dopo mezz'ora mi vengono le pieguzze in faccia e sulle dita. Come fai dopo 10 ore?
No, vabbè, non continuative, però eravamo dotati di una muta stagna, che sono le mute di cui parlava Marco nella prima puntata, quindi sotto sei completamente vestito un po' da James Bond con delle tute di pile per il freddo eccetera, quindi non sei bagnato, diciamo le uniche parti del corpo che vengono bagnate sono la testa e le mani, però anche lì avevamo il cappuccio, avevamo una maschera speciale che si chiama Gran Facciale, cioè che ti copre tutta la faccia e puoi anche parlare dentro un microfono.
A quanti metri eravate?
Scusami?
A quanti metri eravate?
La massima profondità erano 10 metri, però le campane erano posizionate a 6 metri.
Alle campane sarebbero questi posti all'asciutto,
immagino. Questi alloggi cilindrici dove dormivamo.
E avevate il microfono per parlare, quindi quando eravate in acqua a fare dei giochi, perché ho visto delle foto che avevate una specie di biliardo, una specie di tapis roulant.
Sì, avevamo un po' di giochini. Forza 4 soprattutto.
Forza 4, è vero, ho visto anche quello.
Cos'è stata la cosa più difficile? Quindi far passare il tempo piuttosto che le difficoltà?
È stato velocissimamente rispetto a quello che ci aspettavamo all'inizio. Infatti ci eravamo premuniti di giochi di Forza 4, la battaglia navale, Sudoku, settimana enigmistica plastificata, di tutto.
Ma pensa
a
te.
Invece per fare proprio le minime cose della giornata, che ne so, la pipì. Ci impiegavi mezz'ora perché ti dovevi vestire con tutta la muta, uscire dalla campana madre, andare nella tua campana, svestirti, fare la pipì, rivestirti, riuscire, e passava mezz'ora, quindi le urgenze erano da dimenticare.
Senti, ma
la minima cosa, preparare da mangiare, vestirsi, cioè ci mettevamo molto tempo, quindi la maggior parte delle ore erano impiegate per fare delle cose che normalmente a casa uno fa e non ci pensa neanche.
Ma vi è capitato di litigare?
No, mai, anzi abbiamo fatto un gruppo molto compatto, perché ovviamente le difficoltà di stare in un ambiente estremo con l'umidità del 100% in queste condizioni ci ha molto fortificato, anzi può essere creato un clima da caserma che con questa privacy zero.
E beh, infatti.
Quindi è stato divertentissimo, come essere tornati in gita scolastica.
Senti, ma ti ha dato un po' di celebrità questa cosa?
Zero,
ma dai.
Ma come, siamo qui a parlarne anche oggi?
Neanche l'aumento.
Ma guarda che ingrata,
hanno invitato.
Guarda che ingrata.
Magari intervistata,
non invitata in radio.
Anzi, guarda, adesso finalmente sarò famosa in tutta Binasco.
E dintorni,
Interland.
Puoi capire, è una cosa assolutamente. Se vieni qua al bar Macklan, forse un caffè te lo offrono. Senti, grazie mille, Ella. Cosa pensi che la rifaresti un'avventura del genere?
No, uguale no, perché credo che le cose vissute così la prima volta non. devono rimanere uniche, però magari un altro progetto simile o qualcosa, io rimango disponibile, quindi se qualcuno si vuole fare avanti.
Visto che hai detto che ti era più difficoltoso, magari la prossima volta allora ti proporranno ben 16 giorni consecutivi in ufficio.
Madonna mia.
Senti, grazie mille, buona serata e a risentirci presto.
Grazie.
Ciao Ella.
Ciao. Ciao. Beyoncé, Beautiful Liar, sono le 22:59. E di là fanno il solito casino. Allora, mentre cantava Beyoncé, sono andato di là per cercare di capire quale sarebbe stato il prossimo argomento e li vedevo belli tranquilli con i loro pasticcini a mangiare, a versarsi lo spumante.
E ringraziamo Micio Micio per averci
portato i pasticcini, che devo venire ancora a prendere, perché porca miseria, mentre ero di là che cercavo di capire di cosa avremmo parlato.
Qualcuno che lavora ci vuole.
Porco cane, mi stava finendo la canzone di Beyoncé. Allora, la settimana scorsa abbiamo parlato di squali. Ci è arrivato un SMS che ci diceva che gli squali sono in via di estinzione. Questa settimana abbiamo qui con noi un esperto di squali. Allora, benvenuto a
Danilo.
Danilo, ciao. Ciao. Buona serata e grazie per aver partecipato, per partecipare alla trasmissione.
E forse tu non ti sei accorto, ma era già qualche settimana scorsa.
Ma devo dire che probabilmente, avendolo visto in giacca e cravatta,
è vero che non... c'erano 15 sì. persone, però.
Ma sai che sono i capelli più che altro. Non mi sembrava che avessi capelli ricci settimana scorsa.
Sono cresciuti durante la settimana.
Ti sei fatto la permanente.
Esatto,
la
permanente.
Allora, sei un appassionato di squali tu.
Esatto, appassionato, non esperto.
Ok, appassionato di... Vabbè, ok, esperto, appassionato. Per noi, che di squali, quanti...
Io li ho visti tutti e tre. Squalo 1, squalo 2, squalo 3. Lì si ferma la mia cultura.
E purtroppo questo è il problema che hanno molte persone, che si fermano al film di Spielberg, Squalo 1, 2, 3, che in realtà ci danno una visione dello squalo un po' distorta da quella che è la realtà.
Invece lo squalo è tanto buono e caro.
Esatto. Lo squalo è tutt'altro che quello che ci propone Spielberg.
Ma intanto come ti è nata questa passione?
Ma fin da piccolo, vedendo documentari, leggendo libri.
Non ti spaventavano?
Assolutamente, anzi mi attiravano sempre di più.
E come sarebbe uno squalo? Una specie di delfino?
Uno squalo. Come sarebbe uno squalo? Cioè, no, aspetta, no. La mia preparazione...
Cioè, se almeno... noi non ci siamo preparati, tu veramente...
Allora, vi lascio
la prossima canzone.
No, vi lascio sfogare.
Grazie, buonasera a tutti.
Vi lascio sfogare. Quello che intendevo dire non è la differenza, no, certo, estetica, fin lì ci arrivo. Però si sa che i delfini sono bravi, amici degli uomini, e gli squali sono cattivi. Lui ci sta dicendo che invece questa è una cattiva voce messa in giro da alcuni film. Allora, volevo capire se lo squalo per natura è portato ad essere magari amico dell'uomo come i delfini. Questo,
no, beh,
volevo dire, bestia.
Amico dell'uomo, no, nel senso, lo squalo è un pesce innanzitutto, non un mammifero, quindi magari non dotato di un'intelligenza come il mammifero.
Come Fabio.
No, è vero.
Nonostante lo squalo si contraddistingue all'esame di matematica.
Esatto, fa equazioni di secondo grado. Però a parte questo, lo squalo, beh, si sa che è comunque un carnivoro, mangia altri pesci, ma l'uomo non rientra nella sua catena alimentare, anzi la carne di uomo proprio non rientra, diciamo, nei suoi cibi preferiti.
Anzi, fa pure schifo, diciamo.
Diciamolo proprio.
Tutte le specie di squali hanno questo atteggiamento verso l'uomo.
Anzi, addirittura molti sono non sono neanche carnivori. Alcuni mangiano plancton, alghe.
Ma pensa, e quei dentoni che cosa ce li hanno a fare?
Non tutti infatti hanno i dentoni.
Oh, vedi.
Perché vogliono masticare 36 volte.
Questo non lo sapevo. Quindi soltanto alcune specie hanno, esatto, questi dentoni.
Tu pensa che ci sono circa 500 specie di squali.
500 addirittura?
E circa l'80% è più piccola dell'uomo come dimensione.
Ma pensa. E sono veramente in via di estinzione?
Sì, perché purtroppo in tutto il mondo c'è un evento, si chiama finning, che massacra all'incirca dai 70 ai 100 milioni, ripeto, milioni di squali all'anno.
Ma cos'è, una ricorrenza, una festa,
sì,
uno sport?
La festa dello squalo, praticamente.
Dove allo
lui
squalo?
La sagra dello squalo.
Anche perché più che una mattanza.
Anche perché in Oriente alcune parti dello squalo sono molto apprezzate, soprattutto in cucina.
Ma guarda, ultimamente c'è questa moda orientale che è la zuppa di pinna di squalo.
Esatto.
Però in realtà la
che
pinna
tu
di
hai
squalo
assaggiato,
assolutamente
ovviamente.
No. No, che in realtà la pinna di squalo non è altro che cartilagine condita con delle salse, con delle zuppe, quindi in realtà si mangia zuppa.
Quindi praticamente salsa. Molto simile a una zuppa di tipo orecchio di maiale.
Esatto, la stessa cosa.
Senti, ma questo massacro di cui parlavi, quindi perché ha luogo?
proprio per queste pinne. Gli squali vengono presi, vengono amputati delle loro pinne e ributtati in mare ancora vivi. Oh, e quindi muoiono soffocati in acqua perché non possono più nuotare.
Certo, non hanno più,
questo
il volante.
Non più il volante. E quindi questo è tremendo.
E la follia è andata oltre alla zuppa di pinne di squalo, ma fanno addirittura creme, fanno pelle, pelletteria all'interno di una Maserati, hanno fatto con lo squalo.
Veramente?
È veramente un'assurdità, sì.
Non è legale, immagino.
Ma la Maserati, no, è illegale avere la Maserati.
La Maserati con... no, sera ce l'avete con me, adesso venite di qua voi. E
no,
io
non vedo perché noi dobbiamo prepararci sempre, tu invece ti chiedi quel cazzo che ti viene in mente senza filtro.
Io non sapevo che potessero mettere la pelle nella Maserati, la pelle di squalo nella Maserati. Mi sembra ancora che...
No, no, invece ti assicuro.
C'è come optional.
A Roma, magari... peraltro, era in mostra. E anche penso in una 500 l'avevano fatta sta cosa. Perché sta prendendo la canzone?
Perché secondo me hai detto una vaccata.
No, no, allora edesabata.wordpress.com
ti dà anche la fonte. E tu che non ti vai a fidare.
Guarda, adesso vengo di lì in regia, no. Tu vieni di qua.
Ok. Britney Spears, Tox Tox, buonanotte.
Il pasticcino si appiccica.
Sì, sono andato di là a mangiare un bel pasticcino di, con le mandorle e niente, mi è rimasto in bocca, quindi Toxic non è uscito. Allora, effettivamente ci sono una serie di follie collegate agli squali. Devo dire che sto leggendo con i miei occhi che esistono Maserati con gli interni in pelle di squalo in mostra a Roma.
Anche perché lo squalo è un po' il re, quello che il leone rappresenta per la foresta, è un po' il re del mare.
Esatto.
Quindi è giusto, quindi che
anche comunque l'ecosistema ha lo stesso rapporto, serve per controllare un po' tutto l'ecosistema, quindi mangia le specie più deboli.
Bravo, parla vicino al microfono.
Ecco,
ma allora, visto che
mangia le Alpi.
Ma visto che lo squalo non è uno degli elementi più pericolosi o comunque spesso e volentieri ha anche paura dell'uomo, in acqua allora qual è l'elemento più cattivo? Ci sono degli elementi più cattivi dello squalo, più pericolosi per l'uomo?
Reietto.
ad esempio una balena.
Una balena è più pericolosa dello squalo per l'uomo?
Può essere, se ti viene addosso una balena di 18 metri
pesa di più dello squalo.
Non fa male la bottiglia, però se te la do in testa il ragionamento.
Esatto. Il movimento, non so, della pinna di una balena che è lunga 18 metri può farti più danni di uno squalo.
Comunque, in termini di statistiche, prima dicevi che lo squalo sembra che sia meno pericoloso di
per esempio essere colpiti da un fulmine.
Quindi è più probabile che ti colpisca un fulmine che non uno squalo. Esatto. Che ti attacchi. Pensa che sfigano quei surfer che escono dal mare con la gamba monca.
Vaglielo a raccontare a quelli che sono stati colpiti dal fulmine, scusa.
È giusto, pensa a quelli. Però
o addirittura di morire per punture di api.
Sott'acqua.
Sott'acqua, con le bombole, chiaramente.
Esatto.
No, però sono statistiche queste qua.
Ok, io che ce le mettiamo adesso queste cose. Ok, io esco con una ragazza, è ancora meno percentuale.
Cioè, impossibile.
E che la ragazza te la dia poi.
Non è ancora mai successo, quindi.
Va bene, Danilo, senti, grazie mille. Adesso
grazie a voi.
Buona serata, buon proseguimento. Tanto rimani qui nella stanza della diretta, quindi se vuoi partecipare basta che alzi la voce, dai un colpo a Marco se vuoi, anzi ci fai un favore.
Volentieri.
E Luigi, se ti metti le cuffie, eccolo qua.
Arriva Luigi, che Luigi è stato recentemente con gli squali in Sudafrica e voleva parlarci della sua avventura in gabbia.
Buonasera a tutti. No, rimaniamo sempre in sud-est asiatico e parliamo questa volta di Koh Tao.
Oh, Koh Tao.
Koh Tao. Direte, dov'è Koh Tao? Dove si trova Koh Tao?
Sì, lo dico io. Dov'è Koh Tao?
Ha davanti una guida dell'Holy Planet di 2000 pagine.
Che sto sfogliando da questa mattina alle 8. No, sto scherzando.
Vabbè, esci da Binasco.
Siamo
poi
stati alcuni anni fa, precisamente nel 2001, comunque conserviamo un bel ricordo. Koh Tao si trova nel golfo della Thailandia, vicino alla più conosciuta modaiola Koh Samui.
Ah, che... conosciutissima. Chi non conosce?
Chi non conosce?
Dai. Cos'è? Non so neanche ripetere il nome.
Rimini. Riccione.
Riccione.
Sì, diciamo che sì, la Riccione della Thailandia.
Ah, vedi.
Sì, può essere considerata.
Allora, perché hai scelto quella come meta nel 2001?
Koh Tao soprattutto perché è un'isola che non è ancora stata, diciamo, non è stata aggredita dal turismo di massa, quindi si possono vivere ancora piacevoli giornate in tranquillità. Pensate che il paese più grande è costituito da una sola via, in cui si trovano tutti i negozi, che si trova dove è situata il molo principale.
Una via?
Sì, una via.
E cosa gliel'hanno dato a fare il nome alla via? Bastava chiamarlo il nome del paese?
No, no, Cotao, diciamo, viene chiamata così per la sua caratteristica forma di tartaruga, anche se io continuo a guardare la cartina ma non mi capacito di questa cosa.
Perché? Forma di tartaruga è rotonda in sostanza.
Sì, sì, in sostanza sì.
Comunque, e che cosa di così
allora
particolare?
Un sacco di cose particolari. A Rozzano è piena di forme di tartaruga, se ha forma rotonda, scusa. Sarà, ci sarà la testa, ci sarà...
Non l'ho capito.
Perché a, rotonda è piena, a Rozzano è piena di rotonde.
Ah, ok.
Se tu dici, invece, sarà qualcosa di diverso.
Sì, torniamo quindi a parlare dell'isola. L'isola è caratteristica per uno dei migliori posti dove immergersi in Thailandia. Pensate che è solo la grandezza massima, e quindi è di 21 km quadrati. L'isola è una popolazione di soli 8.000 abitanti. Però sono presenti su quest'isola ben 40 diving center, è una quantità molto elevata, sì. E questo favorisce, diciamo, il prezzo, quindi la grande offerta abbassa,
certo, il prezzo. Certo.
E quindi molto, è un'ottima scelta per recarsi, per imparare soprattutto le prime esperienze con...
Beh, però andare in Thailandia costerà parecchio, immagino.
No, ti dirò che soprattutto i voli per Bangkok sono tantissimi e sono i più economici per l'Asia, sì.
Quanto costa? Per
Ma diciamo che prenotando abbastanza presto, diciamo, organizzandosi, diciamo, tra gennaio e febbraio, secondo me si può trovare anche sugli 800 euro. E poi a Thailandia, soprattutto, come diciamo, gran parte dell'Asia, il prezzo di la vita è molto bassa, quindi si può
pagato il viaggio e pagato grosso.
Quanto costa un'immersione lì?
Le immersioni costavano, adesso diciamo in 50, adesso se parliamo in euro sarà sui 25 euro.
Ah, ok, ok.
Sì.
E rispetto in Italia com'è,
Beh,
Marco?
In Italia no, siamo sui 30-35, non è
soprattutto quello è basso, il
30% in meno.
Vengono fatte, essendoci molti dive insert, vengono fatte molte offerte che comprendono il pacchetto immersioni e alloggio.
Mm-hmm. Forse quindi, l'alloggio che costa meno lì.
Sì, sicuramente l'alloggio, quindi con soprattutto per chi vuole anche fare il brevetto, che di solito ha un prezzo abbastanza notevole, il primo brevetto proprio vuoto, si può trovare un ottimo compromesso, quindi acquistando sia il brevetto e anche l'alloggio compreso, quindi sì. Quindi diciamo che la consigliamo sicuramente.
E le immersioni come sono lì?
Le immersioni sono noi siamo stati ad agosto e purtroppo non abbiamo trovato un clima, diciamo,
favorevole.
Questo è un punto perché è la stagione delle piogge, quindi abbiamo trovato un'acqua non limpidissima, anche se comunque normalmente fuori durante la stagione secca l'acqua c'è una grande
è molto
visibilità, e soprattutto anche molto abbondante il corallo, quindi regala delle...
E gli squali li avete visti lì?
Gli squali noi, ecco, essendo abbiamo fatto il brevetto su a Koh Tao, quindi non abbiamo potuto fare delle immersioni profonde e in posti particolari, però è molto caratteristico il fatto di poter fare le prime prove, i primi esercizi direttamente
in barriera,
partendo dalla spiaggia con acqua limpida a 3 metri di profondità, molto in tranquillità, ma è già nel mare, non come in piscina, quindi godendo già subito delle bellezze del mondo marino.
Quindi si può consigliare anche ai principianti, insomma?
Sì, sicuramente per i principianti è un'ottima scelta.
Tu riesci a rifarci tutta la descrizione in thailandese stretto adesso?
La programmatrice musicale si è arrabbiata, perché cambiare pagina remix di Paola e Chiara non era stata scelta da lei. Adesso la prossima è James Blunt con Some Mistake, va bene Francesca?
Ok, ha dato l'assenso.
Benissimo.
Siamo diretta.
Poi quella dopo ancora.
Sì, no, tu vai avanti, noi tanto siamo qua.
Beh, devo dire che ero di là anch'io a guardare quel libro di foto che sta guardando adesso Marco e sono rimasto un po'...
Ma io mi domandavo, in un libro come questo, quanto è importante le didascalie e le scritte e quanto invece le foto?
Beh, diciamo che l'attenzione è richiamata dalla foto. E poi la didascalia però ti incuriosisce sempre, perché c'è sempre un motivo, qualcosa che il fotografo voleva comunicare, e quindi dalla foto poi vai a leggere la didascalia.
Un po' come nelle riviste porno, no?
Esatto.
Tu sei attratto dalla foto, però
io non l'ho mai letto, non so che cosa ci sia scritto. Tu l'hai mai letto?
Le didascalie. Ma sì, a me è capitato.
Sì? Di cosa parla?
E beh, diciamo che il linguaggio è abbastanza scurrile.
Immagino.
Un po' in tema alle
immagini. Ma cosa fa? Racconta delle vicende, racconta dei personaggi della foto?
Ma adesso non ricordo con esattezza, però sì, fa un contesto di quello che è la foto.
Dai, andiamo sul pecoreccio.
Sul pecorino, vabbè, lasciamo stare. Allora, Marco sta guardando un libro di foto molto bello e molto grosso che si chiama
The Art of the Water Photography, che è una novità perché viene presentato proprio in questi giorni in Italia, e l'ho portato perché, visto che il primo argomento era la fotografia subacquea, poi gli squali, tu mi avresti chiesto delle cose imbarazzanti sugli squali, ho detto li faccio vedere. Così.
Come è fatto uno squalo?
Esatto. Gli hai portato la foto?
No?
Esatto,
più
o meno. No, questo libro è scritto da due giornalisti e autori italiani, Andrea e Antonella Ferrari, che salutiamo e ringraziamo per averci inviato le prime copie, che verrà presentato all'Audi Show di Roma. È veramente un'opera, vi dico, perché è uno dei più bei libri fotografici che ho visto recentemente.
Beh, è molto grosso e sicuramente la qualità delle fotografie, della carta, della copertina fa...
È tutto curatissimo,
esatto,
sono 360 pagine di foto di qualità, sia loro, quindi di Andrea e Antonella Ferrari, che di altri autori guest che hanno inserito sul libro, che sono veri insuperati maestri della fotografia, tra cui Alex Mustard, Eric Cheng, l'italiano Alberto Lucarecchi e tantissimi, ci saranno decine di altri autori.
Quindi nel libro ci sono foto fatte sott'acqua, com'è la traduzione del titolo?
È l'arte della fotografia subacquea.
Quindi sono tutte foto fatte sott'acqua,
sì,
in giro per il mondo, immagino.
Assolutamente sì, in giro per il mondo, ed è un libro che è una guida un po' per tutti. Non è un libro tecnico noioso di tecnica della fotografia subacquea, ma un libro emozionante, un libro che ti insegna guardando le foto e imparando da delle opere d'arte degli altri fotografi.
Addirittura opere d'arte sono.
No, assolutamente, delle foto che vedrai sul libro, che dopo metteremo a disposizione.
Dopo la fiera, intendi?
Sì, sì, la fiera, ma ne abbiamo due che posso anche poi lasciarti, così approfondisci e magari ti appassioni come noi.
Certo.
E vedrai che ci sono delle...
Può essere che uno inizi ad avere la passione proprio guardando delle foto su un libro?
Sì, penso di sì, perché se sei già appassionato alla fotografia e appassionato di subacquea, è chiaro.
Unisci
che
le due cose.
Unisci le due cose e ti viene voglia.
Francesca mi ha appena fatto vedere la foto di uno squalo con dei dentoni incredibili. E devo dire che io resto della mia idea che comunque lo squalo non mi dà molta affidabilità, io ci nuoterei alla larga. Ma quindi altri libri che invece potremmo
segnalare? Allora, un altro bellissimo libro che è di Donatella Moica è Le meraviglie dei tropici. È un libro dell'anno scorso, no, del 2006, mm-hmm. che anche qui è dedicato alle barriere coralline, è ricco di fotografie sempre emozionanti.
Mm-hmm. Poi?
Abbiamo anche portato in sala, e facciamo vedere, un libro che non tutti conoscono, ma è molto particolare perché è un documento storico non c'entra niente con la biologia, con altro, del ritrovamento di un relitto pieno di un tesoro sommerso. Hanno trovato 170.000 monete d'oro, diamanti, hanno trovato di tutto. Questo tesoro vicino all'isola d'Elba è stato depredato dagli inglesi, che sono andati a Genova, hanno affittato un peschereccio e si sono recati falsificando i documenti su questo relitto e hanno portato su di tutto.
Che bello.
Due italiani sono andati in Inghilterra, scatenando Scotland Yard, e hanno ritrovato questi inglesi che stavano riciclando all'asta questo.
Sì, eh?
Sì, sì.
Ogni tanto si sente ancora adesso che trovano dei relitti con dei tesori. Adesso non so se è tanto per fare della pubblicità o degli sponsor, o è veramente...
No, è veramente,
esistono ancora.
Esistono tantissimi e ne vengono trovati tutti gli anni, di relitti, di tesori meno. Però c'è gente che fa proprio il cacciatore di tesori a tempo pieno.
Ma se li trovi, te li puoi tenere?
Ecco, questa è una bellissima domanda, perché il nostro governo non ci fa tenere una beneamata mazza. Per cui qualsiasi
disincentiva quindi il recupero di questi.
È pure proibito.
Sostituiscono in buoni
illegale.
Benzina, della IP, esatto. Che puoi riutilizzare.
No, oltre a disincentivare è illegale, per cui in Italia non è possibile, però nel resto del mondo c'è gente più fortunata che può farlo e lo fa.
E beh, è anche giusto, però se uno trova un tesoro è anche giusto che venga messa a disposizione della collettività.
Almeno una percentuale sarà riconosciuta a lui e poi il resto potrà essere dato allo Stato, suppongo.
Potremmo parlarne per ore, in Italia non è così.
Ma non facciamolo.
Ma all'estero...
Vorrei vedere se l'avessi trovato tu, 170.000 monete d'oro, e non te ne lasciano una.
James Blunt, Some Mistake, alcuni errori, ed è alcuni errori li ho fatti anch'io andando di là e parlando con Marco, e Marco ha detto: dunque, per Radio Bubbles 3, e io: no, come Radio Bubbles 3, non dirmi che dobbiamo fare un'altra serie di Radio Bubbles, per favore.
E invece sì, ti toccherà.
No, intendeva che questa è la terza ed ultima puntata di questa serie di Radio Bubbles. La prima è andata in onda a maggio, questa febbraio 2008, questa è la terza puntata, la prima è andata in onda mercoledì, la seconda domenica, questa giovedì, ed è l'ultima puntata. Saranno messe online in podcasting e potrete scaricarle su scubaportal.it. E niente, Radio Bubbles è finito qua. Vi ricordo l'appuntamento all'Eudi di Roma.
Show di Roma a fine mese, quindi il 29 febbraio aprono le porte per questo nuovo appuntamento. E ne approfitto per fare due cose, visto che tanto siamo in chiusura di serie, possiamo sbragarci, salutare. Intanto salutiamo i nuovi quattro moderatori, proprio anche l'applauso, che da oggi si impegneranno ad avere il turno di notte per sorvegliare e pattugliare il forum.
I nomi?
Allora, i nomi sono cioè Massimo 59, Virman. Abbiamo Doic, Cristian Umili, famoso fotografo, e Boccio a Roma.
Ok, pensavo te li stessi inventando tutti invece.
No.
Va bene.
Li salutiamo, li ringraziamo e gli auguriamo bocca al lupo per questa nuova avventura. Li rivedremo comunque adesso presto a Roma. E su Roma stiamo organizzando degli eventi, per cui sul sito troveranno il calendario delle attività. Passiamo poi ai ringraziamenti, intanto a te Fabio e a Cristian per averci dato anche quest'anno.
Grazie a voi.
Noi siamo venuti per i pasticcini.
È stato un piacere.
Lo sappiamo. Dopo.
Poi ho imparato che i delfini non sono come gli squali, quindi.
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguiti dallo studio, che sono più di quelli da casa, e Danilo e Margherita che sono stati qui con noi in queste ultime due puntate, Micio che è sempre stato molto disponibile con noi e sempre presente,
e un applauso particolare per i pasticcini,
Laura e Luigi che ci hanno curato e seguito con passione la sezione viaggi,
Laura per le foto, Luigi per le parole.
Esatto, Laura ha fatto fuori 4 sim da 2 giga. Francesca che è qui con noi sempre
e che ci sceglie le canzoni,
quindi prendetevela
due,
con lei,
perché... però me l'ha approvata, almeno James Blunt me l'ha approvata, Paola e Chiara no, ma James Blunt me l'ha approvata.
E poi ci rivediamo ai prossimi appuntamenti. Ricordiamo anche un nuovo concorso, un poster per il mare, 14 e 15 marzo, il programma lo trovate sul sito. Il resto degli appuntamenti, quindi avremo le Scuba Pro Day itineranti per tutta Italia, le date sono tante, anche quelle guardatevele sul sito, come tutte le altre attività, e qui ci salutiamo.
Abbiamo finito,
possiamo passare alla prossima canzone, e mi raccomando, mandate le foto.
Partecipate al concorso myshot.it, grazie per averci seguito, sono le 11:30, vi auguriamo buonanotte e buon ascolto su Radio Interland. Ciao,
ciao
a tutti.
Ciao.